Newsline Sera.
Sono le 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Questa è la Newsline di Controradio, 9 dicembre 2024, intorno alle 10.30, un'esplosione seguita da un incendio ha devastato l'area delle pensiline di carico del deposito carburanti Eni a Calenzano in provincia di Firenze. Oggi, nell'accordo tra il comune di Calenzano e la regione Toscana sul futuro dell'area, oramai ex deposito carburanti in via Erbosa, quasi un anno dalla tragedia. Innanzitutto sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
La dinamica fu chiara da subito, rifornimento in contemporanea alla manutenzione. L'incendio generò un'enorme nube nera, visibile a chilometri di distanza, e il bilancio fu tragico, 5 morti e 28 feriti, alcuni gravi, danni strutturali ad aziende e abitazioni vicine per l'onda d'urto. Seguirono scioperi e lutto regionale, poi l'indagine della Procura di Prato, con l'apertura di un fascicolo per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali. A marzo 9 avvisi di garanzia, indagati 7 di dirigenti dell'ENI e 2 della società appaltatrice, dunque datore di lavoro e preposto Sergen, con ENI SPA indagata per responsabilità amministrativa. Il procuratore Tescaroli parlò di errore grave e inescusabile causato dalla presenza di fonti di innesco come il motore a scoppio di un elevatore che ha generato calore in un'area ad alto rischio in un momento in cui le operazioni di carico delle autobotti erano parallele alle attività di Sergen, ovvero lavori in area ad alto rischio parallele a operazioni di carico senza adeguate precauzioni per interesse e vantaggio. Quindi Eni e i suoi dirigenti, afferma la Procura di Prato, hanno permesso la contemporaneità dell'attività lavorativa di manutenzione e di carico di autobotti nella stessa area sotto le pensiline, senza interrompere i carichi delle autobotti, agevolando così il mantenimento della produttività funzionale all'attuazione delle strategie imprenditoriali dettate dalla stessa casa madre Eni, ed escludendo la necessità di dilatare i tempi di attesa degli autisti mentre avvengono manutenzioni lungo le pensiline di carico. Mentre la vicenda giudiziaria prosegue, ad un anno dalla tragedia si decide in queste ore il futuro dell'area ormai ex deposito Eni di Calenzano.
E allora il futuro è deciso, perché nel pomeriggio è stata una conferenza stampa in cui è stato annunciato che al posto del deposito dei carburanti sorgerà un hub delle energie rinnovabili. Buonasera al sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, grazie di essere con noi.
Sì, buonasera a lei e grazie per l'invito. Buonasera agli ascoltatori.
Possiamo dire che dalla tragedia nasce una speranza?
Sì, noi crediamo che sia una svolta per il nostro territorio, perché la presenza del deposito, diciamo, che ha segnato così gravemente con la tragedia dello scorso anno la nostra comunità, ora si appunto si va in una direzione completamente diversa, si volta pagina, e quindi andiamo a realizzare questo grande passo verso la decarbonizzazione del sistema energetico anche locale, con la realizzazione di impianto fotovoltaico da 20 megawatt. Questa è la previsione che Eni ci ha dato, noi saremo in condizione di dare energia rinnovabile a circa 10.000 famiglie. Ora le famiglie di Calenzano sono 7.000, quindi andiamo anche a contribuire anche ai consumi energetici elettrici anche in una parte delle attività produttive presenti sul nostro territorio.
Allora i costi saranno a carico di Eni, il nuovo hub potrebbe sorgere in 3 o 4 anni, questo è quanto è stato detto. Lei si era speso, no? Molto su questa soluzione, così come la regione toscana, che era presente con il presidente Gianni, immagino la soddisfazione di veder come detto cambiare il volto di un territorio. Purtroppo ci è voluta una tragedia, però ora davvero è un'installazione che guarda al futuro, che guarda ad una visione anche diversa, no, di quello che può essere il futuro del territorio della piana.
Sì, sicuramente, diciamo, si volta pagina su 60 anni di storia, perché il deposito era lì da 60 anni, con un impatto importante, al di là della, dell'esplosione che ha poi provocato grande impressione e tanti danni nella nostra comunità e 5 morti purtroppo. Però ecco, la presenza sul territorio aveva anche un impatto importante in termini di traffico, di viabilità e comunque di questa presenza costante di una minaccia, una spada di Damocle sulla testa dei nostri cittadini. Ora con la realizzazione dell'hub delle rinnovabili ci saranno anche importanti vantaggi, non solo diciamo il fatto che si va a produrre energia da una fonte come quella solare e rinnovabile, quindi guarda al futuro, ma anche una parte di questa energia sarà girata in termini di vantaggio economico anche al comune di Calenzano e sarà realizzato poi anche uno dei 20 megawatt, sarà un impianto che sarà devoluto al comune di Calenzano e potrà utilizzarlo per i consumi energetici dell'area sportiva e lì vicino e per poi metterlo a disposizione della comunità energetica locale.
Sindaco, poi c'è anche questo 5% degli introiti che andranno alla comunità locale, no?
Sì, sono un vantaggio sicuramente anche significativo da un punto di vista economico, sarà diciamo un sostegno al bilancio comunale per tutta la durata di vita dell'impianto. E insieme all'impianto da un megawatt costituisce un elemento sicuramente importante e consentirà di dare risposte e servizi ai cittadini. Poi accanto a questo oggi il Presidente Gianni ha ribadito la disponibilità della Regione a fare anche un intervento sulla parte diciamo relativa al trasporto pubblico, lì c'è la stazione di Frasignone, la fermata della ferroviaria di Frasignone, e l'idea è quella di fare in modo che tutta la zona sportiva possa essere servita, oltre a tutta l'area produttiva c'è lì intorno, da una fermata che sia potenziata nella disponibilità insomma di fermate dei treni su quella stazione. Quindi avremo anche un miglioramento del servizio, questo poi sarà codificato un protocollo d'intesa che firmeremo, noi confidiamo, prima di Natale. E, oltre a questo ENI diciamo contribuisce con 6 milioni e mezzo alla diciamo messa a punto, sistemazione dei danni che sono stati causati dall'esplosione ai nostri impianti comunali sportivi, quindi alla piscina e al palazzetto dello sport, e contribuirà diciamo allo sviluppo della zona sportiva con questi 6 milioni e mezzo. Quindi questo è sicuramente un risultato molto importante, che oltre ad avere un elemento appunto di prospettiva di sostenibilità ambientale, c'ha anche un elemento di vantaggio per la comunità che comunque ha subito uno shock e un'impressione notevole che viene in qualche modo riparata anche attraverso questo contributo di riconciliazione da parte di ENI con la comunità.
Grazie Giuseppe Carovani, sindaco di Calenzano, buona serata e buon lavoro a lei.
Buona serata a voi e agli ascoltatori.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La cronaca, c'è una richiesta di riscatto che sarebbe ingente, fatta ai familiari di Yang Xixian, cinese di 46 anni, residente a Empoli, prelevato nella notte tra sabato e domenica da due uomini che sarebbero spacciati per poliziotti all'esterno di un locale di karaoke. A Prato, a ricevere la telefonata ieri è stata la moglie, che vive proprio a Prato con il figlio di 10 anni, a riportarlo oggi i quotidiani locali. Sentiamo la cronaca, il nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Ingente sarebbe, si aggirerebbe attorno al milione di euro. Le persone che hanno chiamato la moglie dell'uomo presuntamente rapito hanno parlato in cinese, questo è un particolare forse importante, e quindi diciamo c'è un risvolto veloce che fa pensare al sequestro lampo, almeno nell'idea dei probabili sequestratori di questa vicenda veramente incredibile e molto pratese, lo dobbiamo dire, insomma ormai ci ha abituato la città a questi sviluppi. E come ricordate giustamente, tutto è successo nella notte passata domenica, quando questa persona di 40 46 anni, quest'uomo Yang appunto è stato prelevato con la forza da due persone, due uomini che sembravano occidentali, che in italiano, almeno secondo i testimoni, gli avrebbero detto di salire con la macchina, lo avrebbero intimato, dicendo lui che erano delle forze dell'ordine. Perché sono sembrati credibili? Perché poi in realtà Yang, l'uomo che è stato appunto rapito, è una persona che problemi con la giustizia in realtà ne aveva, specialmente nel suo paese, da dove era presuntamente fuggito più di un anno fa in Cina, e dove è ricercato per insomma alcune scommesse su WeChat che aveva diciamo ordito, organizzato, e che gli avrebbero portato diversi milioni di euro, si diceva almeno 6 milioni di euro, però la sua storia criminale, presuntamente criminale, è più ampia di così, e quindi si sapeva che lui godeva insomma di un benessere economico importante. Evidentemente qualcuno, a questo punto non sappiamo bene dal punto di vista insomma anche dell'organizzazione del rapimento, se italiani o cinesi, se ne deve essere accorto e si è fatto vivo con una richiesta di riscatto per la moglie. Ricordiamo che la moglie aveva denunciato il sequestro assieme ad un amico, e che per questo la procura di Prato ha aperto un fascicolo appunto per sequestro di persona.
La commissione Palazzo Vecchio, presieduta da Stefania Collesei del PD, la settima commissione, la commissione pace, ha scelto di rinviare il voto sulla risoluzione proposta da Dimitri Palagi, si dice progetto comune, al titolo Solidarietà e cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU. In questo momento non ci sono le condizioni per la cittadinanza onoraria, non ci sono i numeri in consiglio comunale, c'è una presa di posizione forte della sindaca Funaro, ha spiegato Collesei. Quello che cerco di affermare è il contenuto principale dell'atto, vogliamo che vengano riconosciuti i contenuti del report che Albanese ha fatto per l'ONU. Buonasera a Dimitri Palagi, sinistra progetto comune, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Che insomma, che, come dire, che riflessioni fa su questa decisione di non decidere sostanzialmente?
Beh, diciamo che non fa bene in generale alla città. Noi ovviamente siamo sempre a disposizione per ottenere il massimo risultato possibile, utile in questo caso al popolo palestinese, quindi noi pensiamo che ci sia anche una responsabilità precisa delle sinistre italiane, che tutte le volte che c'è una vertenza che ha grande consenso popolare cerca di trasformarle in simboli per compensare, diciamo, i tanti limiti che hanno oggi le sinistre italiane. Quindi Francesca Albanese oggi è vittima di un'eccessiva attenzione rispetto a quelle che sono le sue opinioni, che esulano rispetto al suo lavoro. Noi abbiamo proposto questo atto a luglio, quando uscì il suo report che denunciava le relazioni tra i crimini del governo di Israele e grandi aziende economiche. In risposta all'amministrazione Trump, che è un precedente pericolosissimo, ha scelto di sanzionare una persona che ha un mandato da parte delle Nazioni Unite. Siamo a questo punto perché da luglio a oggi non si è voluto affrontare la discussione, era già stata convocata una commissione a ottobre, poi annullata in vista delle elezioni regionali, e soprattutto perché la sindaca si è dimenticata che insieme a lei è stato eletto un consiglio comunale, e quindi se lunedì sera a chiusura del consiglio comunale, senza dirlo in consiglio comunale, si fosse risparmiata di rilasciare delle dichiarazioni senza contraddittorio e avesse ascoltato la commissione programmata questa mattina, avrebbe fatto bene a tutta la città. Aggiungo quest'ultimo dettaglio: c'erano tante persone che da decenni lottano per il diritto del popolo palestinese e denunciano le ipocrisie dei governi occidentali eletti democraticamente. A quelle persone noi oggi abbiamo fatto un torto rimandando la discussione la settimana prossima. Anche questa è una responsabilità che attribuiamo alla sindaca.
Allora, ieri noi abbiamo fatto un piccolo sondaggio per quello che vale tra i nostri ascoltatori, diciamo è finito 80% per i sì alla cittadinanza onoraria, 20% per i no, quindi comunque c'è una divisione, no? Visto anche il tipo di ascolto che noi abbiamo. Forse Francesca Albanese quelle frasi sulla stampa se le poteva risparmiare, diciamoci la verità.
Diciamo che lei ha detto delle frasi che nel contesto del dibattito hanno un significato difficilmente condivisibile. Devo aggiungere però che lei non ha partecipato a quella manifestazione, quindi davvero commentava un fatto di cronaca. E aggiungo anche una cosa su questo che penso sia importante: ci sono tantissime giornaliste e tantissimi giornalisti che vengono uccisi dall'esercito israeliano, e c'è stato uno sciopero pochi giorni fa da parte delle giornaliste e dei giornalisti per la libertà di informazione e il rapporto tra ideoteoria e giornalismo. Quindi si è scelto di, Albanese ha scelto di commentare in quel modo, in effetti non ha sicuramente aiutato le ragioni che porta avanti. Devo dire che secondo noi quelle dichiarazioni utilizzate per scatenare una campagna contro Francesca Albanese sono un pretesto, perché Francesca Albanese è già venuta a Firenze nel 2023 e nel 2024 e aveva comunque ricevuto più o meno gli stessi attacchi non magari con le stesse argomentazioni, ma con la stessa modalità, mi viene da dire. Quindi davvero quelle dichiarazioni per noi sono assolutamente un pretesto. Chiudo con un'ultima cosa: io penso che dissociarsi politicamente da qualcosa a cui non si è partecipato ha poco senso, l'abbiamo detto oggi in commissione rispetto ad alcune dichiarazioni del Partito Democratico. Voglio ricordare che le leggi in Italia sono molto dure verso chi fa delle manifestazioni che poi portano a violare la legge, e quindi le persone risponderanno penalmente di quello che hanno fatto e ci saranno delle conseguenze.
Che mancherebbe, Palagi, però insomma, cioè, come dire, gliel'ha servita su un piatto d'argento, diciamo, una persona che fa politica a un certo livello forse avrebbe potuto pensarci meglio. Comunque, accetto, questa è la mia opinione.
Accetto un livello non scontato, e dico soltanto però una cosa: nel sistema di comunicazione sui social non è nemmeno detto cinicamente che sia un boomerang, e questa cosa a me per esempio preoccupa molto, perché di visibilità in visibilità, diciamo,
chissà dove andiamo a finire. Grazie a Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune, buona serata. Altrettanto, buona serata.
Contest 2025, seconda semifinale. Sul palco Prolex e Zack Blue, Roxanne, Acanto, Vicky Leroy, Succinto e Problemi di fase.
Appuntamento venerdì 5 dicembre al Glu di Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito. E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, sponsor BEC Speakers. A Natale, libri per te. A Peccioli, dal 6 all'8 dicembre, uno speciale temporary store in cui acquistare libri, risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui. Presentazioni e incontri con tanti ospiti: Luca Sofri, Massimo Gramellini, Enrico Mentana, Daria Bignardi, Domenico Starnone, Viola Ardone, Mauro Corona, Maurizio De Giovanni, Mariangela Gualtieri, Dario Bressanini e altri ancora. Info fondarte.peccioli.net. Arriva Christmas in manifattura. Nei weekend di dicembre le botteghe, gli atelier e i negozi di design contemporaneo di Maca District, il centro commerciale naturale di manifattura e cascine, aprono le loro porte con proposte speciali insieme ad artigianato locale, musica, degustazioni, laboratori e spettacoli capaci di incantare grandi e piccoli. Vieni a visitare Manifattura Tabacchi a Firenze per un Natale diverso, autentico, sostenibile, condiviso. Scopri il programma completo su Maca District. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna, rallentamenti anche in direzione Roma ma per materiali dispersi in carreggiata tra Arezzo e Monte San Savino. Passiamo sulla 11, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, code per traffico intenso anche in Fipilie, precisamente all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno in uscita, e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Treni a causa di un guasto sulla linea tra Pisa Centrale e Navacchio, i convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze a causa di lavori giovedì 4 e venerdì 5 dicembre chiusa via Fortini tra via Cecchi e via Marsuppini. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Doctor, stranger, get your philosophy from
E veniamo al bilancio della Regione Toscana per il 2026 che è stato presentato oggi, un bilancio molto impegnativo, ha detto il Presidente della Giunta regionale Eugenio Gianni, perché è un bilancio da 13 miliardi di euro, praticamente 12,9, su cui non grava alcun aumento di tasse, ha detto Gianni. L'approvazione della manovra in Consiglio regionale potrebbe arrivare tra il 17 e il 18 dicembre, Gianni ha anche annunciato che l'addizionale regionale IRPEF innalzata qualche anno fa non viene toccata, rimane inalterata. Io dico sempre che se il governo arriva a sciogliere il nodo dei dispositivi medici, noi arriveremo a diminuirla. Questo ha detto Gianni. Sentiamo al microfono di Sandra Salvato.
Quando andiamo a vedere la composizione dei 12 miliardi e 9 ci rendiamo conto che la parte fondamentale è la sanità, che quest'anno ha una previsione di spesa di 8 miliardi e 273 milioni. Devo dire che è un bilancio costruito sulla capacità di spesa degli investimenti, equilibrato sui fondi strutturali europei. Per attivarli nel bilancio spendiamo 81 milioni, non sono quindi fondi europei, sono fondi tosco europei, ovvero dobbiamo mettere il 18% di ciò che è necessario, perché interventi quali gli asili nido gratis, i libri gratis, la vita indipendente per le persone fragili, noi poi vediamo come servizi detti dai fondi europei, però 18% ce li mette la regione. E poi tutta una serie di opere pubbliche che noi andiamo a sostenere, a finanziare, ad esempio mettiamo i 10 milioni per gli impianti sportivi su cui faremo regolare bando, gli interventi sui parcheggi, sulle città murate, metteremo 10 milioni sulla Fipili, probabilmente per realizzare il primo intervento di allargamento della sede da Scandicci alla Strassigna. Nel bilancio ci sono anche 23 milioni che è quanto intendiamo destinare a quel reddito di inserimento lavorativo che avevamo cercato di prevedere senza tasse aggiuntive.
E nel bilancio della Regione Toscana ci sono anche 23 milioni di euro che quanto intendevano destinare al reddito di inserimento lavorativo, ha detto Eugenio Gianni. Ha parlato di una cifra che potrà girarsi intorno ai 600-700 euro al mese per poter vivere questo periodo nel quale attraverso la formazione professionale si converte un altro tipo di produzione che il mercato rende più appetibile. Sarà sottoposta a nuova perizia psichiatrica Lorenzo Innocenti, accusato di omicidio aggravato per aver accoltellato a morte la compagna Leonora Guidi alla presenza del figlio di un anno e mezzo, ora affidato alle cure della sorella della vittima. I risultati della perizia arriveranno a gennaio 2026, mentre la prima udienza davanti al GIP è fissata per inizio febbraio. Sandra Salvato.
Una nuova perizia psichiatrica per valutare se Lorenzo Innocenti, l'architetto di 37 anni che lo scorso febbraio ha ucciso la sua compagna di 34 Eleonora Guidi accoltellate a Rufina in provincia di Firenze, sia in grado di affrontare il processo. Gli accertamenti inizieranno sabato mattina tramite incidente probatorio a distanza di mesi dalla sospensione del giudizio penale, dopo che una prima perizia richiesta dal difensore, l'avvocato Patrizio Fioravanti, ne aveva stabilito l'incapacità. Tuttavia, secondo il GIP, si tratterebbe di una condizione reversibile, almeno parzialmente, soprattutto considerati i miglioramenti osservati presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte Annicchiari, dove Innocenti è stato ricoverato come misura di sicurezza provvisoria in casa di cura e custodia. Il femminicida era arrivato qui a seguito delle conseguenze riportate dal suo autodefenestramento appena commesso il fatto, condizioni che allora erano apparse gravissime e che, spiegano gli specialisti, avrebbero causato un deficit cognitivo che ne compromette la capacità di critica e di giudizio. Non la pensa così la sorella della vittima, Elisabetta Guidi, che in un servizio televisivo andato in onda nella giornata internazionale contro la violenza di genere racconta di averlo visto aggirarsi nell'ospedale tranquillamente, ricevendo visite sulle panchine senza terapie da seguire. Oggi intanto è previsto un sit-in del Comitato Cittadini per Firenze davanti al Palazzo di Giustizia.
La Commissione Urbanistica del Comune di Firenze ha approvato oggi la delibera sull'area di trasformazione di Monna Tessa, passaggio propedeutico all'approvazione finale in Consiglio Comunale. Con l'atto di oggi però si dà il via all'iter di riqualificazione del complesso immobiliare da tempo in stato d'abbandono. Il progetto prevede il recupero dell'ex complesso ospedaliero di Viale Pieraccini per la realizzazione di una nuova residenza universitaria con 480 posti letto. L'operazione sostenuta da Investire SGR e in linea con i finanziamenti PNRR ne finisce, a quanto dice Palazzo Vecchio, precise condizioni per i diritti allo studio, cioè la totalità dei posti letto sarà offerta a condizioni agevolate, nello specifico il 50% dei posti sarà messo a disposizione dell'Università di Firenze a tariffe calmierate, mentre l'altro 50% sarà gestito in accordo diretto con il comune. Comunque i posti letto dovrebbero andare a qualcosa come 599 euro al mese, insomma non sono proprio pochissimi per così dire. L'abecedario degli incubi, cosa succede nella cara Firenze, è stato il tema della puntata di oggi di Dillo a Controradio, a partire da un riepilogo delle storie urbanistiche al centro delle dinamiche tra pubblico e privato, comune e sovrintendenza, destinazioni, autorizzazioni, controlli e responsabilità. Dal convito alla calza, l'ex teatro comunale, Monte Oliveto, San Gallo, l'ex OGR, dal SEF check-in all'Eolo. In studio Massimo Torelli, salviamo Firenze per vivere, che ci ha lasciato con una serie di quesiti aperti.
Ascoltiamo. Il convito all'alza non è l'aspetto più grave che c'è in questa città, ma ormai è diventato un simbolo, perché ci sono altre decine di strutture che hanno fatto in maniera più silente la stessa operazione. Viene tenuto aperto o viene chiuso? San Gallo va avanti così con le torri uguali al cubo nero o viene interrotto? L'OGR va avanti come ha chiesto la proprietà del fondo di investimento o c'è un intervento? Ci abbiamo degli spazi bellissimi che il Ministero sta vendendo. Il Comune esercita la prelazione o non esercita la prelazione? Potremmo fare una serie infinita di domande, ma il problema è che ne bastano due di azioni, perché una volta che il Comune fa due azioni, non due dichiarazioni, un po' di fondi di investimento dicono: Firenze non è più il nostro giardino di casa, andiamo da un'altra parte.
I comitati fiorentini Oltrarno Futuro e Mone Quando Si Dorme chiedono al Comune di essere ascoltati sul nuovo regolamento DEOR. I due comitati hanno inviato una richiesta di audizione in Commissione Consiliare Sviluppo Economico per poter esprimere le proprie considerazioni critiche in merito ad alcuni aspetti dell'atto approvato inizio settimana alla Giunta di Palazzo Vecchio. La delibera sarà portata in Consiglio Comunale lunedì 22 dicembre e sarà operativa da inizio 2026. Il 4 dicembre al Goldoni, Generazione Unifil, evento annuale di Alumno Unifil 2025, una serata evento in compagnia di Lorenzo Baglioni, Gaia Nanni e di tanti altri ospiti che hanno studiato all'Università di Firenze. Generazione Unifil, un talk per raccontare le storie di chi ha studiato l'Ateneo Fiorentino con le testimonianze di Benedetta Bitozzi, padre Bernardo Gianni, Alice Innocenti, Anna Meli, Antonio Patuelli, Matteo Restivo, Marco Pierini e prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale Unifi.
La nostra è una università antica, anche se poi formalmente è nata soltanto poco più di 100 anni fa, e vogliamo mantenere vivo il collegamento tra i nostri ex allievi, gli alunni e la nostra università, e anche appunto parlare di temi di attualità, sapere che cosa fanno, cosa hanno fatto i nostri laureati nel corso della loro carriera lavorativa, e anche dare stimoli soprattutto ai nostri giovani, a quelli che sono i nostri studenti attuali. Quindi non è soltanto celebrazione, anche se c'è anche quello, ci farà molto piacere festeggiare coloro che raggiungono le cosiddetta laurea d'oro, appunto laureati nel 1975, quindi a 50 anni dalla loro laurea. Siamo la ex facoltà, ora Scuola di Scienze Politiche e Scienze Alfieri, ha una grande tradizione in questo ambito, però mancava una comunità di tutti gli allievi, tutti gli ex allievi dell'università, e questa l'abbiamo costituita solo lo scorso anno in occasione, come dicevo, del centenario, perché nel 2024 abbiamo festeggiato i primi 100 anni, e quindi abbiamo deciso di dar vita a questa iniziativa che devo dire sta riscuotendo un grandissimo interesse, perché all'interno di questa stiamo costituendo anche poi quelli che chiamiamo i chapter, cioè i capitoli, le sezioni delle vecchie facoltà, con incontri che stiamo facendo un po' con tutti loro, e c'è una grande davvero partecipazione dei nostri ex allievi, perché il senso di appartenenza era lì latente, nascosto, e c'era bisogno di stimolarlo.
Nel 2026 Controradio compirà 50 anni. 50 anni divertenti, 50 anni irripetibili, 50 anni impegnativi.
Controradio era con te negli anni 80, quando raccontava la nuova musica e i fermenti artistici che stavano cambiando il mondo che conoscevamo. Era in diretta con te la notte dello scoppio della guerra del Golfo. Era con te durante il Social Forum di Firenze. Era con te quando eri bloccato in auto durante le grandi nevicate e quando per settimane sei rimasto chiuso in casa per la pandemia.
Ogni giorno Controradio Radio ti racconta cosa accade. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Isia Firenze presenta Electroshock, una conferenza che esplora la scena New Wave fiorentina dagli anni Ottanta con l'obiettivo di valorizzare le culture giovanili come patrimonio culturale condiviso. Venerdì 5 dicembre alle 17.30 presso Murate Art District di Firenze. Iniziativa promossa nell'ambito di Florence New Vintage, progetto selezionato da City Open Museum, iniziativa nazionale finanziata dal PNRR e coordinata dall'Accademia di Belle Arti di Carrara. Programma dettagliato su fvn.fi.it. Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze presenta il Master in Interior Design, 12ª edizione, finalizzato alla formazione di figure professionali nel settore dell'architettura degli interni e dell'arredamento, e il Master in BIM per la gestione di processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, 8ª edizione, che ha l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito del Building Information Modeling. Iscrizioni entro l'8 e il 9 gennaio. Info masterinteriordesignunifi.com e lbimunifi.it.
Controradio.
Rossana Rossanda, la ragazza del Novecento, le sue carte a Firenze. Questo è il titolo della mostra promossa all'Archivio di Stato di Firenze dall'Associazione Archivio per la Memoria e la Scrittura delle Donne, un'occasione per rendere omaggio a una delle figure più rilevanti della politica e della cultura italiana del Novecento all'Archivio di Stato di Firenze fino al 9 gennaio. Parla la co-curatrice, la professoressa Monica Pacini.
Rossana Rossanda è una intellettuale, una donna difficile da dimenticare, specialmente in questo presente, in modo molto vivente. È per la sua capacità di interpretare, di cercare di capire quello che si muove intorno e soprattutto anche cercare di cambiarlo. Credo che questo suo approccio alla realtà, appunto di comprensione, ma con la prospettiva di volerla cambiare, sia qualcosa di cui abbiamo molto bisogno e che continua ad attrarci nella sua scrittura, nel suo gorgo di pensiero. Sono due mostre in una, perché ospitiamo la mostra che era stata organizzata dall'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea a Venezia e nel 2024 in occasione del centenario della nascita di Rossanda. È una mostra che si compone di una serie di pannelli fotodocumentari e che ripercorre cronologicamente la nascita e fino alla, quindi nel 1924, e arriva fino al momento topico della radiazione di Rossanda ed altri dirigenti del PC, dal PC, quindi nel 1969. A questa mostra se ne aggiunge un'altra che è fatta con le sue carte che Rossanda ha deciso di lasciare a Firenze. Quindi in questa seconda parte una mostra che mostra proprio le sue carte, le carte che sono in corso di inventariazione, ormai l'inventario è quasi pronto a cura di Daniela Fattori, e quindi in questa seconda parte ci sono delle vetrine con i documenti che Rossanda ha deciso di lasciare all'Archivio di Stato di Firenze.
Nuove carrozzine per le Gallerie degli Uffizi, un libro tattile per scoprire i tesori di Palazzo Pitti, video della lingua dei segni dedicate ai tesori alla Reggia Medici e al Giardino di Boboli. Queste in sintesi le novità presentate alle Gallerie degli Uffizi in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, quali nuovi ulteriori strumenti per promuovere l'inclusione e l'accessibilità nei musei. Sentiamo il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verdi.
Questo è un progetto di lungo respiro che ogni anno si arricchisce di nuovi elementi. Quest'anno avremo delle nuove sedute mobili, un nuovo libro tattile che è un vero e proprio capolavoro, dei video con la lingua dei segni. Non sono delle attività estemporanee, ma sono dei compimenti, come dicevo, di lungo termine su un progetto che punta a aumentare tutti gli strumenti e l'accessibilità per fare degli Uffizi, delle Gallerie degli Uffizi, un museo davvero per tutti. Qui oggi, come su altri fronti, siamo impegnati affinché l'accesso della cultura sia universale, affinché coloro che vengono non siano soltanto dei fruitori, coloro che hanno un diverso modo di percepire e di vedere il mondo, non siano semplicemente dei fruitori, ma ci insegnino con l'intelligenza che deriva dalla loro specifica percezione del reale un'altra visione, altre prospettive che intrighino la nostra.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia che vi raccontiamo questa sera è ambientata a Scandicci, ma ci rende conto di uno dei problemi di cui discutiamo più frequentemente, soprattutto negli ultimi tempi, cioè quello della sicurezza nell'area metropolitana fiorentina. Problema di percezione, problema reale, come sapete qui le opinioni possono diverse anche sulla base dell'interpretazione dei dati. Fatto sta che c'è la denuncia di un avvocato, l'Apofè, è aggredito da un gruppo di minorenni a Scandicci, su cui peraltro c'erano state già delle segnalazioni. L'avvocato ha rilasciato sui social il proprio sfogo dicendo: sono convinto che nessuno farà nulla. Fatto è avvenuto due sere fa all'uscita del suo studio alle 19:30. Sentiamo la sua testimonianza e poi il commento di Salvatore Calleri, presidente della fondazione.
In un punto in cui si aggregano talvolta alcuni ragazzi e si aggregano facendo un po' di confusione, insomma, a volte vanno sopra le righe. Ultimamente sono diventati molto molto molesti, stavano tirando le lattine, non è passato molto vicino alla testa, quindi li ho seguiti e da lì praticamente è scattato tutto. Sono stato fondamentalmente quasi accerchiato. Uno ha tentato di alzarmi un cane hamster contro, poi perché non si è avvicinato a questa ragazzina che era tra le più aggressive, anzi decisamente la più aggressiva, mi ha offeso, ha curato in segno di rispetto, ha buttato in terra, ed è stata proprio lei insieme agli altri a dire: tanto non ci fate niente, siamo minorenni, non ci potete toccare. In un secondo ha tirato fuori questo spelto peroncino, me l'ha avvicinato a un centimetro dal naso e me l'ha spruzzato, e poi sono scappati tutti. Prima di scappare hanno fatto il tempo, i testimoni erano lì, a togliere una bottiglia di vetro dalle mani di un ragazzo che l'aveva presa dal cestino di un esercizio commerciale che ha due passi, che evidentemente voleva essere usata come arma nei miei confronti. Il giorno prima, mi sembra di ricordare, o forse due giorni prima, una cara amica del bar La Bussola, Alizia Scandicci, ha subito un'aggressione identica, avendo fatto il posto, ricevuto tantissime segnalazioni e tantissime, diciamo così, attestati di solidarietà. E voi non vi rendete conto delle persone che mi hanno detto: guarda, è capitato anche a me, è capitato anche a mia sorella, è capitato anche a mio cognato. Poi non c'era alcuna possibilità di dialogo. Io ho tentato di spiegare, no? Cioè, noi alla fine siamo stati ragazzi tutti, però c'è un limite che non deve essere sorpassato. Non c'era alcuna possibilità di dialogo. Cioè, loro cercavano solo esclusivamente lo scontro violento.
È un tema che non è facile da affrontare, no? E anche come intervenire non è assolutamente facile. Ora inizierò a seguire la situazione di Scandicci, perché fino a questo momento devo dire che non la seguivo, ma è piena di episodi. Oramai da Scandicci stanno arrivando numerosissime segnalazioni. Tenete presente che a Firenze abbiamo una cinquantina di gruppi, una decina per quartiere. Di questa cinquantina, più della metà sono gruppi di basso impatto criminale, ma molto fastidioso per chi lo subisce, e le attuali norme non gli fai veramente nulla, e quindi succede che si sentono impuniti come in realtà sono.
Non si può abdicare però al controllo del territorio, e questo temo che sia un pochino chiave di lettura, perché se non ci sono controlli sul territorio, poi qualcuno riporta i casi in procura che non potranno intervenire, o quindi si rompe quella catena che dovrebbe portare poi alla rieducazione. Quindi non solo è stata fatta una denuncia, ma adesso io mi adopererò perché contatterò i genitori, li porterò in tribunale per colpa in educando, questo chiaramente salvo riconciliazioni che non devono partire da me.
Allora, questa è la testimonianza, anche il commento di Calleri. Buonasera e grazie di essere con noi, alla sindaca di Scandicci, Claudia Sereni.
Buonasera a voi.
Naturalmente qui non siamo a, come dire, a gettare la croce su Scandicci, perché come diceva Salvatore Calleri è un problema purtroppo diffuso in tutta l'area metropolitana. Problema che, come ci raccontava l'avvocato, la parte più interessante dell'intervista mi sembrava questo fatto di aver scoperchiato un po' un vaso di Pandora, cioè lui ha messo sui post, sui social, i post della sua denuncia e sono arrivate tante conferme. Questo è un fatto evidentemente preoccupante, no? Immagino come sindaca lo viva come tale.
Sì, allora questo è un fatto che assolutamente, diciamo, esiste, che è un fenomeno davvero molto molto complesso, di cui le forze dell'ordine e la prefettura sono assolutamente consapevoli. Noi siamo reduci settimana scorsa da un comitato di sicurezza dove, di fronte a dati comunque che evidenziano un miglioramento su alcuni fenomeni, il tema di questi gruppi di ragazzi oggettivamente è il tema su tutti i tavoli ed ovviamente è un tema complesso che non può essere affrontato solo dalle forze dell'ordine e non può però neanche essere affrontato come un dato solo di criminalità. Stiamo parlando di minorenni, stiamo parlando tra l'altro di un gruppo a Scandicci che sembra collegato comunque a quanto accade a Firenze. Noi abbiamo il tram che ci aiuta ad essere diciamo come Firenze, quindi un quartiere di Firenze, diciamo siamo totalmente senza soluzioni di continuità. E quindi c'è il tema dei minori non accompagnati, c'è il tema della violenza come formula espressiva e quindi dobbiamo davvero mettere in campo tutte le risorse, no? Non basta ricorrere al tema del controllo del territorio, a meno che noi non vogliamo semplicemente che questi ragazzi si spostino da una parte all'altra. Abbiamo però bisogno di conoscerlo questo fenomeno, di mettere, ripeto, tutte le nostre forze in campo. Ci sono però anche dei comportamenti che dobbiamo capire che sono anche sbagliati, comportamenti della cittadinanza. Noi abbiamo due casi a Scandicci, che sono due casi in cui questi gruppi di ragazzi fanno rumore, assumono comunque, ovviamente c'è un tema sulle droghe, c'è un tema sul consumo dell'alcol e quindi ci sono questi problemi, e due cittadini che sono scesi cercando la buona ragionevolezza di dire via ragazzi adesso basta, e lì è scattata l'aggressione. Quindi sappiamo anche che certe cose non si possono affrontare con questo approccio, lì davanti al fatto si deve chiamare comunque il 112, si deve essere professionalizzati per interagire con queste situazioni che non sono situazioni banali, sono situazioni complesse, perché insieme all'alcol, la droga, c'è anche il coltello, ci sono situazioni che possono degenerare, noi dobbiamo fare di tutto tranne che farle degenerare. Quindi un altro tema molto importante è la formazione, l'informazione anche della cittadinanza su come comportarsi. Noi il prossimo 9 di dicembre abbiamo un incontro informativo con i carabinieri, la polizia locale, sul tema commercio, perché avevamo in quel momento, insomma, quando abbiamo programmato, un tema anche sui negozi, perché ricordiamoci che noi abbiamo persone che lavorano come fossero in strada, perché i negozianti sono in strada. Dobbiamo farlo con la cittadinanza, dobbiamo farli con i nostri ragazzi e dobbiamo evitare di ingenerare però il panico generale parlando solo di insicurezza, di controllo, di polizia, di carabinieri, perché non è così che si può agire sui minori, non è così che si può agire sul disagio, non è sufficiente. Dobbiamo insomma non manipolare, non strumentalizzare questi temi facendoli diventare temi di paura pubblica, con la conseguenza addirittura di avere paura a uscire a Scandicci di notte, cosa che se uno ha paura di uscire a Scandicci di notte è una persona che non può vivere nel mondo, perché di fatto stiamo parlando di problematiche dove qui stanno emergendo. Noi vogliamo lavorare sulla capacità di prevenire la crescita. Per questo siamo stati anche invitati ai tavoli fiorentini, abbiamo chiesto al prefetto, perché noi siamo numericamente abbiamo meno reati, è imparagonabile, ma sappiamo che la tendenza è questa e vogliamo agire in tempo. Ecco, però non possiamo neanche vivere nella paura.
Chiaro, assolutamente, anche perché poi insomma, il primo controllo del territorio lo si fa frequentandolo, nella giusta maniera, come le diceva.
Vivendolo.
Ecco, siamo in conclusione, Sindaca, ci prendiamo l'impegno di tornare sul tema, perché dalle sue stesse parole evidentemente è molto delicato e molto complesso, non può essere risolto in 5 minuti, evidentemente questi sono i tempi della Newsline. Sì. La ringraziamo per averci messo la faccia, come si dice, la salutiamo. Buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi. Grazie.
Sono arrivati tanti messaggi su questo tema, ci impegniamo a riprenderlo in mano naturalmente, perché ora dobbiamo dare la linea a Milano per reggere il network. Vi dico solamente che domani il cielo sarà nuvoloso, molto nuvoloso, coperto con piogge sparse più probabili sulle zone occidentali della regione, venti deboli orientali, mari poco mossi, temperature minime aumento, le massime in leve calo. Ce l'abbiamo fatta, la linea ora va a Milano per reggere il network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.